Verso le 4 del mattino, quando la nave si era ancorata nel bacino di quarantena, la maggior parte dei passeggeri dormiva ancora. Qualcuno aveva appena socchiuso le palpebre udendo lo sferragliare delle catene, ma ben pochi, nonostante i propositi della vigilia, se l'erano sentita di alzarsi per andare sul ponte ad ammirare le luci di New York. Le ultime ore della traversata erano state durissime. Anche adesso che era fermo nell'estuario, a poche centinaia di metri dalla Statua della Libertà, il piroscafo era investito da violente ondate. Pioveva, o meglio piovigginava, e una gelida umidità impregnava ogni cosa, dai ponti che si erano fatti più scuri e sdrucciolevoli, ai corrimano e alle paratie metalliche. Al contrario degli altri, Maigret, sentendo fermarsi le macchine, si era infilato il cappotto sopra il pigiama ed era salito sul ponte, dove si scorgevano alcune ombre muoversi a grandi passi procedendo a zigzag e sollevandosi verso l'alto o sprofondando in basso a seconda del beccheggio della nave. Aveva acceso la pipa e si era messo a guardare le luci del porto e le altre imbarcazioni, anch'esse ferme ad aspettare l'arrivo degli ufficiali sanitari e dei funzionari della dogana. Non aveva ancora incontrato Jean Morat. Veramente, passando davanti alla sua cabina e vedendo la luce accesa, era stato lì lì per bussare, ma poi, ripensandoci, aveva deciso di andare a farsi la barba. Quindi si era bevuto una sorsata di acquavite. Questo, in seguito, se lo sarebbe ricordato bene, come capita spesso per i dettagli privi di importanza, direttamente dalla bottiglia che la signora Maigret gli aveva messo in valigia. Ma dopo, che cos'era successo? A 56 anni era la sua prima traversata, e il fatto di non provare la minima curiosità, di scoprirsi insensibile agli aspetti pittoreschi di quell'esperienza, lo stupiva parecchio. A poco il piroscafo cominciava ad animarsi. Si udivano gli steward trascinare i bagagli lungo i corridoi e i campanelli suonavano a tutto spiano. Non appena fu pronto, risalì sul ponte. La nebbiolina formata dalle gocce di pioggia stava diventando lattiginosa e quella sorta di piramide di cemento che Manhattan esibiva ai suoi occhi emanava luci più tenui. «Non ce l'avrà con me, commissario», era il giovane Morat. Se lo trovò improvvisamente accanto, pallido in volto, ma quella mattina tutti sul ponte avevano il colorito spento e gli occhi arrossati. «E perché dovrei avercela con lei?»
«Lo sa benissimo, ma avevo i nervi così tesi che quando quelli mi hanno invitato a bere con loro...»
Tutti, del resto, avevano bevuto troppo. Il bar stava per chiudere e gli americani volevano approfittare di quell'ultima sera per scolarsi qualche altro bicchierino di liquore francese. Solo che Jean Morat aveva appena 19 anni ed era reduce da un lungo esaurimento nervoso. Perciò si era sbronzato subito e anche in modo sgradevole, passando di continuo dal pianto alle minacce e viceversa. Verso le 2 di notte, per riuscire a portarlo a letto, Maigret aveva dovuto trascinarlo a viva forza nella sua cabina. E qui il ragazzo si era messo a protestare, a inveire rabbiosamente contro di lui. «Non crederà mica soltanto perché è il famoso commissario Maigret di potermi trattare come un bambino? Al mondo c'è un solo uomo che capisce, un solo uomo che ha il diritto di darmi degli ordini, mio padre!» E adesso era lì, pieno di vergogna, con lo stomaco ancora sottosopra, e toccava proprio a Maigret aiutarlo a rimettersi in sesto, fargli coraggio posandogli la grossa mano sulla spalla.
«È capitato tante volte anche a me, figliolo. Sono stato cattivo, ingiusto, ma solo perché continuavo a pensare a mio padre, capisce? Ma certo, sono così contento di poterlo rivedere, di assicurarmi che non gli è successo niente.»
Maigret fumava la pipa sotto quella pioggia minuta e fastidiosa e intanto osservava un battello grigio sbattacchiato su e giù dalle onde che stava compiendo abili manovre per accostare alla scaletta esterna.